tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Voglio fare un discorso, diciamo, da vecchio, da boomer, no? Però in una società nella quale siamo un pochino persi fra like, insomma, controlliamo, no? I follower, i like, i social, eccetera, eccetera. Probabilmente questo problema esisteva anche 20 o 30 anni fa, in altre, con altre proporzioni, in altri modi. Però, insomma, stiamo perdendo. A volte la percezione è che perdiamo di vista alcuni. Adesso non so come definire, alcuni valori importanti, diciamo così, no? Alcune belle cose, ecco, quindi torniamo al tema della bellezza. La bellezza, istruzioni per l'uso, è il titolo del libro di Luca Sommi, che faccio vedere agli amici che ci stanno guardando sul canale 88 del Digitale Terrestre di NSL TV, agli amici che ci stanno guardando su Twitch live, e consiglio a tutti voi, come ho già detto, di acquistarlo subito, di leggerlo. Tra l'altro è un libro che si può leggere tutto di un fiato, dall'inizio alla fine, oppure che si può anche compulsare andando a magari a, no, a sgranocchiare, a scegliere un capitolo piuttosto che un altro. Sono una quarantina di capitoli molto brevi, alcuni un po' più lunghi, altri più brevi, che si occupano di ricostruire un po', no, quella che è la bellezza della nostra arte universale. Quindi parliamo di grande letteratura, parliamo di poesia, parliamo di arte figurativa, da Dante a Voltaire, Picasso, Joyce, Gramsci, Tolstoi. E la cosa bella di questo tipo di libri è che, a parte il fatto che ti coinvolge fortemente, ma poi ti fa venire voglia, sei lì con, devi metterti lì con un taccuino e la penna, o col telefono per i più così, come dire, più tecnologici di voi, e mettersi lì a appuntarsi le prossime letture, le letture successive, le cose da, e che credo che sia, adesso lo chiediamo subito a Luca Sommi, credo che sia una delle degli effetti, diciamo così, collaterali positivi voluti da Luca, avendo scritto questo suo La bellezza. Ciao Luca, buongiorno. Luca Sommi con noi.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
Eccoci, è un bel effetto positivo, no? Il fatto di leggere il tuo libro appuntandosi alcune cose per andarle poi a riguardare o a rileggere o a leggere per la prima volta.
Hai perfettamente ragione, io ho messo insieme un catalogo ragionato di cose universalmente riconosciute belle, i classici, che hanno passato il vaglio dei secoli e ancora oggi sono considerati bellezza anche dai millennials, anche dalla generazione zero, e li ho messi insieme proprio con l'intento di regalare dei momenti che possono aiutare nella vita quotidiana e al contempo andare a leggere questi classici straordinari, perché, come dicevi giustamente tu all'inizio, siamo nell'epoca della tecnica, siamo nell'epoca dei like, ma una cosa non preclude l'altra, la bellezza porta like. Adesso vi faccio un esempio, lo dico ai ragazzi che ci stanno ascoltando. Io ieri ho fatto un videomessaggio a Flavio Briatore,
sì,
dove lo sollecitavo a riflettere sulle sue parole dette qualche giorno fa, dicendo che il falegname, suo figlio deve fare il falegname, non deve andare all'università. Io gli ho mandato un videomessaggio molto garbato nel quale tentavo di dargli degli elementi del perché suo figlio compreso non deve fare esattamente quello che fa il padre, ma attraverso lo studio deciderà qual è il suo destino.
Certo.
Ecco, questo videomessaggio tra Facebook, YouTube e Instagram ha fatto 1 milione di visualizzazioni, quindi vedete ragazzi,
certo,
la bellezza porta like, porta visualizzazioni, quindi percorretela e sarete felici.
Certo, tra l'altro devo dire che adesso anche il demonizzare, tu sei molto attivo sui social, il demonizzare il mondo di internet in generale, dei social in particolare, è sbagliatissimo, perché si trovano delle cose anche delle divulgative, di cultura interessanti, non soltanto sull'arte ma in generale, insomma, no? Che possiamo sfruttare. Il punto secondo me è più un altro, Luca, e apro una piccola parentesi, poi veniamo alla bellezza. Il punto è forse più quello di dare a questa parte della nostra vita il giusto tempo, cioè riuscire a trovare i confini, no? Perché poi il rischio qual è? Che diventi una dipendenza in qualche modo, no? E quindi riuscire magari a dire ok, adesso vado sui social, faccio queste cose, e poi però mi leggo un buon libro, faccio altro, perché sennò altrimenti poi perdiamo, no, certe cose irrimediabilmente.
Sì, è assolutamente vero. Dunque, i social sono uno strumento straordinario di diffusione, e quando si ha uno strumento straordinario di diffusione si può diffondere il bello e il brutto. Purtroppo una buona fetta di distribuzione, di valorizzazione di questi nuovi strumenti punta un po' sulle sciocchezze, ma ci sta, non è, non voglio fare una questione moralistica, dico semplicemente che avendo dalla nostra parte lo studio, cioè conoscendo, facendo luce sulle cose della vita, abbiamo la possibilità di dominare lo strumento e di non essere dominati dallo stesso. Cioè voglio dire, i social sono uno strumento per fare delle cose, non devono essere uno strumento che ci domina e ci ruba
certo. Le ore.
Umberto Eco diceva una cosa fondamentale, e sembrava paradossale nel dirlo, diceva che la televisione era più democratica di internet, e apparentemente sembra strano, perché uno dice ma come, la televisione la subisco passivamente, mentre certo. Internet agisco, scrivo, commento, faccio. Ma lui diceva che la televisione aveva tolto ai ricchi per dare ai poveri, aveva insegnato ai poveri di cultura l'italiano, e ai ricchi aveva tolto qualche ora di teatro guardando magari la scena raddoppia, mentre internet è straordinario per chi ha già. Se uno deve fare una ricerca, se uno deve studiare, deve fare delle cose, è straordinario. Per chi non ha, toglie tempo. Allora, per evitare che internet ci tolga tempo, leggiamo un libro in più e sapremo dominare internet con dimestichezza, senza,
certo.
Senza avere remore. Anche perché io sono convinto che ogni persona è figlia del proprio tempo, non esiste, si stava meglio quando si stava peggio.
Sì, no, certo.
Ogni tempo, ogni presente è presentabile e va vissuto in quanto tale, quindi il nostro presente è fatto di un mondo di tecnica, è fatto un mondo di social, è un mezzo straordinario, un ragazzo che in Australia posta una frase, la legge uno che è a Roma, istantaneamente, è uno strumento straordinario, certo che però non bisogna essere dominati, il rischio è un po' quello, che se tu abbandoni gli studi per dedicarti semplicemente a fare successo sui social, potrai avere denaro ma difficilmente avrai ricchezza.
Senti, io ho detto, innanzitutto si evince la grandissima passione che ci hai messo nel compilare questo libro, che sono 50 capitoli, ripeto, alcuni più brevi, altri più lunghi, molto diversi fra loro, di grandi personaggi e di grandi opere che hanno creato la nostra arte universale, insomma, dai più noti, no? Più noti fino a un certo punto, perché poi, per esempio, c'è un bellissimo capitolo sui Fratelli Karamazov di Dostoevskij, e magari insomma è anche, come dicevo prima, no? Potrebbe essere anche lo spunto per aprire un libro di cui magari si è sentito spesso il nome ma non lo si è mai letto, però si arriva anche a degli autori molto meno conosciuti che tu hai voluto innanzitutto partiamo dal titolo, La bellezza. Ecco, che cos'è la parola bellezza, a parte al di là del dato estetico, no? Una persona bella, una persona brutta, un'opera bella, un'opera brutta, cosa si intende per la bellezza?
Dunque, il mio libro è un elenco di bellezza etica, cioè di che cos'è l'etica? Sono quei comportamenti che teniamo e che migliorano la nostra società. Quindi tutti gli autori che ho citato hanno sì una bellezza estetica, perché Guerra e Pace di Tolstoi è scritto da Dio.
Sì.
Però al contempo contiene delle cose che se leggiamo Guerra e Pace, che non è un romanzo sulla guerra, Guerra e Pace è il romanzo sulla guerra, il più grande romanzo sulla guerra mai scritto. Visto che stiamo vivendo purtroppo una drammatica guerra che ha sapore di Novecento, cioè una guerra di trincea dove dei ragazzi muoiono dei 20 anni, sia essi ucraini, sia siano anche russi, insomma sono sempre ragazzi che muoiono. Quindi certo. Il dramma della guerra noi lo percepiamo da Guernica di Picasso, che ho citato e ho raccontato, che è plasticamente vedi l'orrore della guerra che è in bianco e nero. Mentre Guerra e Pace è Tolstoi, e cos'è perché è portatore di bellezza etica? Perché lui, lungo tutto il romanzo, racconta della borghesia russa che è invasa dalle truppe napoleoniche, cioè nel 1812 le truppe napoleoniche varcano il confine russo, esattamente il contrario di quello che sta succedendo adesso, dove le truppe russe hanno varcato il confine ucraino. E cosa dice lui? Dice ad un tratto, nel libro terzo, dice ad un tratto si compila cose più contro la ragione, contro la natura umana, la guerra. E poi racconta tutte queste vicende. All'ultimo capitolo si lo tiene come epilogo, non racconta, non c'è più un romanzo, c'è lui che fa delle riflessioni sulla guerra e si chiede Tolstoi, ma perché un ragazzo di 18 anni è disposto a uccidere un altro ragazzo di 18 anni per motivi che oltre a trascenderlo non lo riguardano neanche? E ovviamente non si dà risposta a questa cosa, però dice un'altra cosa fondamentale, dice il destino dei popoli, oltre che a Dio, è in mano in ogni momento storico a una manciata di persone. Se quella manciata di persone in un determinato momento storico è quella sbagliata, accadono i disastri. Lo scrive questo nella seconda metà dell'Ottocento, ma verrebbe da dire benvenuti nel 2023.
Sì, sì, anche perché Luca, io non so se sei d'accordo con me, però insomma leggendo il tuo libro, che ho, lo ribadisco, divorato, perché insomma poi lo leggete perché un capitolo tira via l'altro e finisce un capitolo e dice vai adesso mi fermo un attimo e poi vuoi iniziare subito il successivo. La cosa, l'elemento che che risalta moltissimo è la grandissima modernità di tutti questi autori, di tutte queste opere. Cioè, la, forse, no, la caratteristica della grande arte è anche quella, al di là dell'intrattenimento, che pure è utile e serve, però rileggere certe pagine oggi di alcuni autori suona tremendamente datato, e invece rispetto a questi capolavori ci troviamo veramente di fronte a delle cose che sembrano scritte ieri.
Che però è l'universalità del bello, mi viene da dire.
È proprio così, questa è la definizione del classico, cioè i classici ci parlano eternamente perché colgono l'archetipo di chi siamo. La Divina Commedia è stata scritta 7 secoli fa, ad un tratto Dante ce l'ha con una categoria di persone, lui ce l'ha con tutti, ce l'ha con i potenti, ce l'ha con i papi, però detesta in particolar modo una categoria di persone, la gente nova dai subiti guadagni. Quelli che oggi chiameremmo gli arricchiti, parvenu, quelli che sfoggiano la loro ricchezza sui social, quelli che non c'è niente di male a far denaro quando si pagano le tasse, voglio sottolinearlo, però il fatto di aver fatto denaro non ti consente di stabilire ciò che è bene e ciò che è male del vivere sociale. Cioè, tu hai fatto denaro, però non è che allora per quello sai, conosci i segreti della vita. Ecco, una denuncia che veniva fatta 7 secoli fa, è una denuncia che io mi sentirei di sottoscrivere oggi. Non è perché ero privato che puoi raccontarmi come si sta al mondo. Quindi questo ci dice l'attualità, ad esempio, della Divina Commedia, ma poi ci sono personaggi enormi che sono anche apparentemente in conflitto. Ad esempio, il primo capitolo è dedicato a San Francesco, poco dopo c'è un capitolo dedicato a Giordano Bruno. Verrebbe da dire il diavolo e l'acqua santa. No, invece, perché uno è stato un rivoluzionario all'interno del cristianesimo, l'altro è stato un rivoluzionario all'interno del cristianesimo. Quindi entrambi sono due figure rivoluzionarie che hanno sacrificato la loro vita, perché Francesco ha sacrificato una vita di agi, era figlio di un ricchissimo, spendeva, andava a feste, si vestiva da dandy, cioè era un ragazzo che spendeva e spandeva come un matto. Per un giorno entra nella chiesa di San Donato, vede un crocifisso ligneo e lì capisce che il suo destino deve essere diverso, e va contro il padre, va contro tutti per sposare l'istanza primaria della chiesa, quella della misericordia. Comincia a parlare con i lupi, a mansirli, parla con gli uccelli, è un rivoluzionario. L'altro è Giordano Bruno, che è stato arso vivo la mattina del 17 febbraio 1600 per garantire a noi la libertà di espressione, la libertà di pensiero, perché lui sosteneva delle cose che oggi sono state totalmente metabolizzate. Diceva che l'universo è infinito, che l'anima probabilmente trasmigra da corpo a corpo, e questo c'è in tante religioni, insomma diceva cose che oggi sono state metabolizzate e per le quali è stato bruciato vivo. Però nel momento del rogo lo portano dalla carcere di Tordinona fino a Campo dei Fiori, quella mattina freddissima di febbraio del 1600, e prima di accendere il rogo gli chiedono se vuole abiurare, se vuole pentirsi, e lui gli risponde: forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. E lì accendono il rogo e ha dato la vita affinché io e Flavio Briatore abbiamo la possibilità entrambi di esprimere due opinioni diverse, cioè che varcano i tempi. Non c'è nessuno che ha le palle più di Giordano Bruno o di Francesco, e quindi li voglio prendere ad esempio per raccontare questa bellezza etica, questa bellezza dell'agire sociale, questa cosa di darsi completamente per la libertà. Insomma, sono figure straordinarie che non vengono minimamente scalfite dai secoli, sia si chiami Dante, sia si chiami Francesco, sia si chiami Tolstoi.
C'è qualcuno che ci scrive un parere però a un adolescente che cresce vedendo i suoi genitori sempre attaccati ai social. Il messaggio di Valerio qui al 3899 106 600: o vedersi serie TV infinite, quante probabilità di sviluppare la curiosità di prendere in mano un tomo di Dostoevskij e leggersi le vicende di Storaskolnikov? Insomma, che dici, Luca?
Beh, guarda, io non sono convinto che i mezzi per come dire, fruire della cultura siano in ogni epoca gli stessi. Guardate che quando mancava il cinema, mancava la televisione, la gente andava a teatro. E non è perché è mancato il teatro sia una cosa di nicchia, che adesso non vengono più raccontate le grandi storie, vengono raccontate le grandi storie con la serie. Se io guardo una serie su Anna Karenina, percepisco la storia innanzitutto con i mezzi che sono consoni della mia generazione. Se poi quella storia mi incuriosirà a tal punto, magari vado a prendere anche il libro. È certo che il libro non sta vivendo un momento, diciamo, di grande popolarità, perché oggi le distrazioni di un giovane sono tantissime. Semplicemente avendo un cellulare in mano, dove ha una radio, una televisione, un giornale, può fare tutto con un cellulare, quindi è più difficile prendere in mano l'Ulisse di Joyce, che è 1000 pagine. Però è questione di curiosità, le cose della vita, io lo dico anche ai miei studenti all'università, dico: guardate che le cose che vi resteranno sono quelle che hanno acceso la vostra curiosità. Se una serie televisiva accende una curiosità, allora magari può essere che ti prendi in mano il libro. Se uno si innamora follemente di Harry Potter e per caso incontra un verso della Divina Commedia, ecco, sono certo che prenderà in mano la Divina Commedia e scoprirà che è 10 volte più avvincente, più drammatica e più bella di Harry Potter.
Certo.
È questione di opportunità. Oggi le opportunità sono tante, basta sapere scegliere.
Senti Luca, io avrei ancora qualche domanda da farti. Tu hai qualche minuto a dedicarci ancora o devi scappare? Posso rubarti ancora 10 minuti? Perché ho la pubblicità che incombe. Riusciamo a risentirci tra 10 minuti, a 5 minuti?
Va bene,
allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo fra pochissimo. Voglio fare ancora 2-3 domande a Luca Sommi. Stiamo parlando della bellezza, istruzioni per l'uso, edito da Baldini e Castoldi.
Radio Rock Podcast.
E allora siamo in collegamento telefonico con noi, dovrebbe esserci ancora Luca Sommi per parlare della bellezza, istruzioni per l'uso, il suo libro Baldini e Castoldi. Luca, ci sei?
Ci sono, collega.
Perfetto, benissimo. Scusaci l'interruzione, piccole questioni, diciamo così, di pubblicitarie, di sostentamento. Però ti voglio chiedere una cosa. Alla critica che può sollevare qualcuno di essere un po' idealista, no, nella tua idea che poi si possa in qualche modo come dire, parlare con tutti ed educare tutti alla bellezza. C'è un amico che scrive: grandissima stima per Luca, Giovanni, però mandare un messaggio abbriatore è come fare a cazzotti con le mosche, secondo lui. E quindi rispetto, per esempio, anche, non so, a Luigi Locascio, che interpretando Peppino Impastato nei 100 passi di Marco Tullio Giordana afferma che più che la politica, la lotta di classe, la coscienza, tutte ste fesserie, bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza, insegnargli a riconoscerla, a difenderla. Questa cosa qua è idealismo, come suggerisce qualcuno, o è realmente possibile, Luca? Immagino la risposta.
La risposta è che ovviamente è possibile, anche perché tutti noi, di qualunque estrazione sociale, culturale, tendiamo verso la bellezza. La bellezza non è definibile, no? La bellezza è quella cosa che noi riconosciamo in quanto tale, ma non sapremmo ricostruire il diario con dentro gli elementi che ci dicono che quella cosa è bella.
Certo.
Se noi vediamo i bronzi di Riace, li riconosciamo belli, così come la Venere di Milo, così come un dipinto di Raffaello. Perché sono belli? Non lo sappiamo perché sono belli, però ci infondono bellezza. Quindi chiunque di noi è teso verso la bellezza, come chiunque, qualsiasi essere umano vivente, è teso verso la felicità. E c'è un capitolo sulla felicità che metto, e proprio per rispondere alla tua domanda, che non è utopia. La felicità è una cosa che è dispensata in sorte. Cioè, un bel giorno noi ci alziamo, siamo su una bicicletta, ci alziamo in piedi sulla bicicletta e sentiamo il nostro io che straripa nel mondo. Quel giorno siamo stati felici, e tutti almeno una volta nella vita sono stati felici, almeno una volta, anche l'ultimo degli ultimi, quello che vive la vita più disperata, almeno una volta è stato felice. Quindi tutta la vita tende per ricostruire quel momento. E quindi, andando verso la bellezza, andando verso la felicità, andando verso quel ricordo che se ne ha avuto, compiamo azioni giuste. Cioè, certo. Se noi abbiamo un faro che indica la nostra strada e quel faro è bellezza e non bruttezza, noi compieremo azioni giuste andando verso quel faro.
A conferma di quel che dici, Luca, e cercando di ribadire questo concetto, il Corriere della Sera, il martedì, quindi insomma oggi lo trovate in edicola, fa un inserto di 4-6 pagine più o meno, che si chiama Corriere delle Buone Notizie, in cui poi, diciamo, fa solo servizi, appunto, che portatori di buone notizie, quindi risultati industriali che vanno bene, fatti di cronaca positivi, startup in crescita, cioè robe col segno più. Questo significa che sostanzialmente, se noi ci educassimo al bello, al segno più nella nostra vita, forse in realtà il videomessaggio con Briatore non sarebbe fare a pugni contro le mosche, ma in realtà potrebbe sortire degli effetti.
Ma io ho mandato un messaggio a Briatore proprio perché non considero fare a pugni con le mosche, considero una persona che la pensa diametralmente in modo opposto rispetto a me, ma con la quale ci può essere un dialogo, anche perché il principio dialettico, che è un principio filosofico, è quello che fondò Socrate, no? È quello che due persone che sono in tesi d'antitesi, che hanno due posizioni totalmente diverse, se percorrono il procedimento dialettico, tendono a inglobare le cose che entrambi reputano vere e a buttare fuori le cose che entrambi reputano false. Così si fa un passo avanti, perché se altrimenti si fa il conflitto testa a testa non si arriva da nessuna parte. Anche questo ce lo insegna Dante. Dante riesce nella Commedia a non far confliggere i credenti con i non credenti, ma perché non devono confliggere le due posizioni, perché chi crede appartiene a Dio, chi non crede appartiene all'uomo, chi crede ha solo risposte, come si dice, no? In teologia ci sono solo risposte che vanno abbracciate, Dio è risorto dopo 3 giorni, non ti chiedi il perché, tu abbracci, ti appartieni a questa risposta, mentre di là si è in filosofia, ci sono solo domande alle quali non ci sono risposte, che però ti consentono di andare avanti. Dante usa uno stratagemma straordinario per non farli confliggere, cioè il Dante è vero, il carne ed ossa, costruisce retoricamente il poeta che sta scrivendo la commedia, che a volte si rivolge al lettore, caro lettore non puoi immaginare, e costruisce retoricamente invece il Dante che cammina all'inferno, il purgatorio che vuole in paradiso, e sono due uomini opposti. Quello che scrive la commedia è un cristiano di stretta osservanza e Paolo Francesca li caccia all'inferno in quanto lussuriosi. Quello che la cammina quando li incontra, sente la loro storia, sviene, e in quello svenimento c'è il suo perdono. Caddi come corpo morto cade, sviene, e in quello svenimento c'è il perdono. Quindi uno li condanna e non li perdona. È uno stratagemma che usa lungo tutta la commedia per non far confliggere le due posizioni. Cioè, dico, è una posizione, certo, non di out-out, ma di et-et. Io voglio tirare dentro il buono che c'è in Briatore, certo, anche se la pensa all'opposto il 99% delle cose. Lui mi ha risposto pure, ma pure risposto con un video, mi ha risposto a modo suo dicendo, ma questi giornalisti radical chic che non hanno mai lavorato davvero, come se lavorare fosse soltanto aprire delle pizzerie. Io non voglio entrare in conflitto, certo, io voglio semplicemente dire a Briatore che lo studio è importantissimo, anche per suo figlio, perché lui aveva detto una volta, mio figlio l'università gliela insegnerò io, facendolo lavorare con me. No, caro Briatore, tuo figlio deve fare tutti gli studi che vuole, magari la sua vocazione è quella di farlo scrittore e tu non lo sai, tu lo obblighi invece a fare il tuo percorso, che è legittimo ed è sacrosanto, però vorrai far scegliere lui?
Certo, teoricamente sì.
Senti Luca, io noi abbiamo, insomma, ho letto e abbiamo parlato anche di grandissimi esponenti del mondo dell'arte, da Dostoevskij a Picasso, Giotto, insomma, e tanti anche grandiosi poeti come Velimir Klebnikov, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere grazie al nostro amico Paolo Nori più volte qui in studio da noi, che ci ha letto.
Parmigiano come me.
Parmigiano come te, assolutamente. Però c'è qualche autore tra quelli che hai trattato, diciamo, meno conosciuto dalla maggioranza, dalla maggior parte magari dei lettori, e che però, insomma, ci tenevi proprio ad inserire dentro il tuo libro?
Sì, ed è la più grande scrittrice del Novecento italiana, che si chiama Dolores Prato, che nessuno conosce, o meglio pochi conoscono, ma è inequivocabilmente la più grande scrittrice italiana, e ha scritto un romanzo che si intitola Giù la piazza non c'è nessuno, ed è un romanzo che inizia così: sono nata sotto un tavolino. È un romanzo straordinario dove a volte lei salta i verbi, e quando gli fecero l'editing del libro inserirono quei verbi, lei si ribellò tantissimo perché dice, a me piace saltare i verbi ogni tanto come mi piace saltare i fossi. È un romanzo che ha la caratura di Gadda, racconta uno spaccato l'Italia degli anni 50 in modo perfetto, ci restituisce un'epoca, è scritto da Dio, non la conosce nessuno. Ci sono autori sottaciuti, troppo sottaciuti, che però sono dei grandissimi, perché il destino ha voluto così. Ve ne posso citare altri:
sì,
Emilio,
no,
Villa, un poeta reggiano straordinario che vale Montale nessuno conosce, Umberto Simonetta, che ha scritto Tirar mattina, la lunga notte di Aldino contro Milano. Il giovane Aldino il giorno dopo deve iniziare a lavorare, finisce la giovinezza, in quella notte fa pazzie. Umberto Simonetta era talmente bravo che un giorno Berlusconi lo chiamò e gli offrì un grande contratto, come sapeva fare Berlusconi. Umberto Simonetta ovviamente acconsentì perché aveva visto 2 lire nella sua vita e andò a scrivere i testi di Casa Vianello e di Nonno Felice. Infatti Casa Vianello e Nonno Felice erano scritti da Dio, e Berlusconi aveva un grande occhio su questo, andava anche a chiamare. Vedi, anche Berlusconi aveva un approccio. Io ho combattuto Berlusconi per tanti anni su vari fronti, quando lavoravo con Santoro, però Berlusconi aveva questa dote: quando riconosceva valore chiamava, anche se era all'opposto, certo, del suo pensiero.
Senti, io
Dolores Prato, giù la, sì, piazza non c'è nessuno, compratelo e sarete felici.
Allora io devo dire, c'è Linda che scrive: per favore lasciate Luca Sommi in onda per 2 ore a parlare di Dante, grazie. Guarda, io magari, io tra l'altro devo dire, Luca, quando capiti qui a Roma ti aspettiamo in studio, perché insomma mi piacerebbe molto chiacchierare ancora con te. Tra l'altro ci sono
sarebbe bello proprio fare un viaggio
a Roma,
di nuovo.
Io verrò sicuramente.
Allora Luca, ci mettiamo d'accordo,
così raccontiamo Dante a tutti
e
in un altro modo.
Ti aspettiamo in studio, ma non solo Dante,
che poi,
ma insomma,
che poi è il mio precedente libro, perché mio precedente libro era I cammini, certo, di nostra vita, Viaggio nella Divina Commedia, dove racconto tutto quello che succede in quella vicenda incredibile.
Allora guarda, ti aspettiamo qui in studio se ti va, molto volentieri. Tra l'altro ci sono anche dei capitoli di questo libro su autori, artisti, scrittori, ma anche, penso, non so, a un grandissimo compositore come Giuseppe Verdi, che conosciamo, sì, magari perché conosciamo il nome, un po' le opere, ma magari non sappiamo che, per esempio, c'è disponibile un libro di lettere di Verdi che ricostruiscono la sua vita e anche il suo temperamento, no Luca? Che molto interessanti, assolutamente.
Guarda, ci sono questi libri di carteggi dei grandi, che se sapessero che un domani sarebbero stati pubblicati si rivoltano per la tomba, perché erano lettere privatissime, no? Che però, visto che sono dei santi, io li voglio trattare come fanti. Io sono di Parma, Giuseppe Verdi è un compositore, certo, di Parma, è uno degli uomini più famosi del mondo dell'Ottocento insieme a Tolstoi, e ad un tratto in una lettera a Francesco Maria Piave, che era il librettista delle sue opere, colui che scriveva i testi delle sue opere, ad un tratto scrive: ah, le corna, che bellezza le corna, vorrei farle tutti i giorni. Ecco, per dirci che Giuseppe Verdi è un uomo come noi, quindi mi sembra straordinaria questa cosa delle lettere, però sono state pubblicate una volta che loro sono morti, perché sì, se sapessero queste, infatti, lettere sono uscite.
Infatti, Luca Sommi, ricordo, La bellezza, istruzioni per l'uso, questo è il titolo del tuo preziosissimo libro uscito per Baldini e Castoldi, da acquistare oggi stesso. Qualcuno già mi manda il link, che sono forse ancora chiuse le librerie, ha già acquistato su Amazon o su IBE, insomma su uno dei siti dai quali si possono acquistare libri, il tuo nuovo libro. Luca, ti aspettiamo quindi presto qui in studio a chiacchierare con noi di cose, grazie, belle, di bellezza, e chiudiamo con una scelta musicale tua. Per cosa hai optato?
Loredana Bertè, Dedicato.
Bene, c'è un motivo particolare per cui hai scelto questa canzone, o semplicemente perché ti piace, che sarebbe già sufficiente come motivazione?
Sono quelle autrici e quelle canzoni, come si dice, che non hanno bisogno di presentazioni.
Ottimo, benissimo, grazie Luca Sommi, a presto.
Grazie. Ciao,
grazie, ciao. Grazie, a presto, ciao, grazie. Luca Sommi è stato con noi, adesso Loredana Bertè con Dedicato, poi torniamo con il nostro Boris Sollazzo in diretta qui su Radio Rock.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.